Qualcuno non ha posto, qui davanti ancora ci sono altri posti a sedere. Ecco, qui davanti se volete ci sono altri posti. Allora, abbiamo questa inserzione, si chiama così, di un brano che sembra che non è legato con il resto di quello che stiamo ogni domenica analizzando nel Vangelo. E anche nel Vangelo di Luca sembra un po' slegato, è come se uno inserisce una parentesi perché ritiene che sia importante fare una precisazione oppure, come dire, spiegare meglio una cosa che forse è poco conosciuta. Il brano è quello dell'arrivo di Gesù che sta andando verso Gerusalemme. Voi sapete che il Vangelo di Luca è tutto strutturato su un percorso che Gesù fa verso Gerusalemme una sola volta, mentre Giovanni ne racconta tre, e quando arriva a Gerusalemme poi incontrerà la sua passione, la sua morte e anche la sua resurrezione. In questo cammino, quando è quasi arrivato a Gerusalemme, Betania dista 7 chilometri da Gerusalemme, si ferma in questa casa dove abitavano Marta e Maria. Ci abitava anche Lazzaro. Ora noi non sappiamo, perché non c'è, come dire, non si può fare in questo caso la sinossi dei Vangeli per questo episodio, ma probabilmente Lazzaro c'era ancora. Qual è il tema? Che qua ci sono due figure di donne. Una, Marta, è quella che fa quello che facevano tutte le donne ebree del tempo. Quando c'era un uomo in casa, preparavano il cibo, preparavano le bevande. C'era l'abitudine, per esempio, che ancora molte donne ebree hanno, loro avevano quelle che noi chiamiamo quattare, quelle piccoline, e ci mettevano dentro dell'acqua di pozzo e poi ci mettevano della menta e delle bucce di limone o anche delle fettine di limone, e questa bibita con il caldo era rinfrescante. Non dimentichiamo che marzo, aprile in Terra Santa fa tantissimo caldo, in estate non ci si può neanche andare per il tanto caldo che c'è. Quindi che cosa fanno, cosa facevano le donne a quei tempi? Accudivano agli uomini o ai mariti o anche agli ospiti. Quindi quella che è più normale in questo brano è Marta. Maria fa un po' la figura di quella extraterrestre, non fa niente, sta là seduta, guarda Gesù, e la cosa strana è che Gesù sta predicando a queste due donne e non c'è nessun altro. Perché normalmente quando il maestro arrivava in una casa, come si fa oggi con i centri d'ascolto, si invitavano i vicini: sai, sta venendo il maestro, se venite lo ascolterete. E invece sono queste due donne sole. Perché dicevo prima che sembra un brano inserito, probabilmente sarà accaduto in un altro momento, viene inserito qui verso la fine della vita di Gesù perché è importante. Ci fa capire innanzitutto il rapporto che Gesù ha con le donne. Gesù non ha un rapporto che la donna deve fare la calza, come si suol dire, no? Sua mamma è sempre con lui e non sta a casa a fare i ricami, no? Come noi spesso raffiguriamo nelle immagini la Madonna sempre seduta con la Bibbia in mano. Certo, lei pregava tutto il giorno, probabilmente conosceva la scrittura del tempo a memoria, ma va dietro a Gesù. E nel gruppo di Gesù ci sono anche tante donne, fanno anche i nomi: c'è Giovanna di Cusa, c'è Salome, c'è la moglie, la cognata, diciamo, di San Giuseppe, c'è Maria di Alfeo, c'è la Maddalena, che non è probabilmente la stessa Maria di cui stiamo parlando oggi. Ci sono degli studi anche su questo tema. Quindi Gesù è un rivoluzionario da questo punto di vista. Voi sapete che nell'Antico Testamento la donna era equiparata agli animali, cioè non nel senso fisico, però per esempio i diritti erano tutti per gli uomini. Gli uomini decidevano e le donne obbedivano. Fino al 1947 in Israele le donne non potevano neanche votare. Hanno acquistato il diritto del voto adesso, cioè dopo 2000 anni della data di cui stiamo parlando noi. Nel 1947 le donne israelite hanno cominciato a votare. Se vi ricordate nell'episodio della moltiplicazione dei pani, quando si enumera tutta la gente che c'era presente in quel miracolo, di che cosa si parla? Di 5.000 uomini, e poi c'erano le donne e il bestiame, come per dire che neanche facevano parte nel censimento le donne. Il libro del Levitico, addirittura, che lo spiegavo in questi giorni in un'altra sede, dove abbiamo predicato un triduo per una festa della santa patrona della parrocchia, in una parrocchia di Modica. Il libro del Levitico è il libro, insieme dall'Esodo fino al Deuteronomio, delle leggi, in cui ci sono delle leggi che oggi ci sembrano assurde. Per esempio, loro, nella Bibbia c'è scritto che noi non possiamo mangiare il maiale e neanche il coniglio, però non ce la mangiamo. Il motivo è che non è che è scaduta la parola di Dio, è che in quel periodo alcune malattie si trasmettevano proprio attraverso questi due animali. Non si faceva la trasfusione del sangue, cosa che ancora i testimoni di Geova non fanno. Fanno morire i figli, ma il sangue non glielo danno, perché c'è scritto nella Bibbia. Ma non si faceva una trasfusione del sangue, perché attraverso il sangue infetto morivano migliaia di persone. Quindi per salvare una persona se ne ammazzavano un migliaio, e non c'erano allora le analisi del sangue, che uno poteva vedere se il sangue era buono. E siccome Israele aveva bisogno di un popolo, non si poteva permettere di perdere. Quindi tante cose di questo libro. In questo libro del Levitico, voi sapete, c'erano delle leggi cosiddette della purificazione. Per esempio, quando una donna era nel suo ciclo, per una settimana non poteva uscire di casa perché era infetta, sempre per il problema del sangue. Quando partoriva, stava una settimana in casa e poi fino al 40° giorno non poteva ricevere nessuno in casa sua, fino a quando al 40° giorno andava al tempio per la purificazione. I sacerdoti le toglievano questa sorta di... era una quarantena scientifica per 40 giorni, fino a quando eventualmente, se ci fossero delle infezioni, quando nasceva il maschio. Se nasceva una femmina era 80 giorni il periodo, perché le donne forse erano considerate più infette. Ora a me la Danasi mi ammazza, però è scritto nel libro del Levitico: una settimana fino al 40° giorno, poi per i maschi, le figlie femmine 80 giorni, il doppio. Allora erano le donne considerate un po' esseri inferiori, diciamo così, no? Gesù cambia totalmente questa cosa, la cambia il Padre quando sceglie che una donna deve dare alla luce il figlio di Dio. La scelta di una donna bambina, una ragazzina, quando sceglie che il seguito di Gesù deve essere fatto di donne. Sono gli apostoli, ma a parte gli apostoli, che non c'hanno manco le mogli appresso, poi vi siete mai chiesti com'è non si portano le mogli? Perché c'è un altro seguito, sono le discepoli che seguono Gesù. I miracoli più importanti, diciamo, da questo punto di vista, di quel periodo là, diciamo, dell'incarnazione, sono fatti sulle donne. Nel primo libro che abbiamo letto oggi, che si parla delle querce di Mamram, Sara rimane incinta. Dio va lì e dice: non ti preoccupare, fra un anno avrai un figlio. Ma Sara, lo sapete quanti anni aveva? Il doppio di Maria. È come se Maria viene la settimana prossima, fratello Carlo, sono incinta. Un miracolo. E quando la Madonna dopo l'Annunciazione, vero, quando la Madonna dopo l'Annunciazione parte per trovare la sua cugina Elisabetta, Elisabetta pure vecchia è, e c'ha, è incinta di Giovanni Battista, un grandissimo miracolo. Gesù, cioè Dio, opera sulle donne. Nel Nuovo Testamento, se lo rileggete, quasi sempre Dio, Gesù, si commuove quando c'è una donna che soffre. Vi ricordate, ma chi è che parla? A lei il miracolo non glielo facciamo, eh? Ah, ecco, poverina. Sì, sì, certo, nel bagno. E perché? Il miracolo non glielo posso fare, però... E non so se ci sono bicchieri, però... Una bottiglietta, Carmelo, dagli una bottiglietta. Questo è il bello della diretta, si dice, no? La settimana scorsa Enza è svenuta quasi, se la sono portata con lei il carrello, e ora un'altra signora. Ecco, prego, ma perché? Siamo in famiglia, così Carmelo ti rende utile. Allora, torniamo un attimo a Betania. Che succede? Una donna serve Gesù, è un po' la donna dell'Antico Testamento, quella che fa le cose utili per la famiglia, quello che noi chiamiamo la calza, fa da mangiare, pulisce la casa, e sua sorella Maria invece è seduta, guarda Gesù e ascolta ogni sua parola, cioè diventa la discepola, come un apostolo. La visione di Gesù della donna è una meraviglia. Dovremmo ricordarcelo in un tempo in cui le donne sono trattate molto peggio dell'Antico Testamento, perché là c'erano 80 giorni di quarantena, il doppio perché era femmina. Oggi ci sono donne violate, abusate, maltrattate, senza diritti, eccetera, eccetera. Avete letto di questa cosa terribile che con le droghe manipolavano i genitori per togliergli i figli? Questi ai tempi di Gesù non c'erano queste cose. Siamo forse più cattivi oggi verso le donne che ai tempi di Gesù. Per Gesù la donna è l'immagine, proprio come dire, quasi quello che gli manca dentro la Trinità. Lui ha un rapporto con sua mamma che, nonostante non si evince tanto dal Vangelo, lui è sempre con sua mamma. Non la lascia mai, è sempre insieme alle donne. Quando l'adultera la portano nella piazza e vogliono che Gesù si esprima per condannarla, è una donna, Gesù non la condanna. Anche questo lo dicevo in questi giorni, nel libro del Deuteronomio c'è scritto che quando si scopre che ci sono due persone che sono scoperte in flagrante adulterio, si portano tutte e due nella piazza e si lapidano. Loro ci portano solo la donna. L'uomo dov'è? Perché questa donna, se ha commesso un atto di lussuria, l'avrà commesso con qualcuno. Non compare nessun uomo. Perché? Perché era proprio, c'era un sentimento negativo nei confronti delle donne. Lo sapete perché, no? Perché Eva, con il peccato originale, convinse Adamo a mangiare la mela. E da allora la donna è stata sempre condannata. Gesù salva l'immagine della donna. Ecco perché dice, concludendo l'omelia e anche questo brano del Vangelo, dice: Maria ha scelto la parte migliore, cioè quella della donna, per cui la cosa più importante non era stare in casa e tenere tutti i mobili, che c'è, quante donne fissate che ci sono, togliti i sandali, mettiti le pezze. Io sono andato una volta a casa di un sacerdote e gli ho detto: insomma, che devo andare in bagno. Ho aperto una porta del bagno, era tutto coperto di lenzuola. Il lavandino, dico: come faccio io ora? Dice: no, questo è solo per vederlo, il bagno è più avanti. Cioè, c'era un bagno da vedere e uno da usare. E queste sono malattie mentali, no? Un po' fissazioni. C'è uno che c'è da fare il bagno, ci mette le lenzuola di sopra. Ecco, ci sono donne così, ma la donna normale cosa fa? Il marito lavora, torna a casa, lei gli fa trovare tutto pulito, sistemato. Ecco, Gesù dice: non va bene. Non va bene. La cosa più importante che la donna deve fare è quello che fa Maria quando smarrisce Gesù nel Tempio, e poi Luca stesso, l'autore, quando ritrovano Gesù e lei è preoccupata, e Gesù gli dice: ma tu non lo sapevi che io c'ho un padre nel cielo? Lei cosa risponde? Cosa dice Luca di lei? Ma Maria custodiva queste cose nel suo cuore. Il ruolo della donna è custodire nel suo cuore le cose più belle, perché il cuore della donna è più aperto forse un po' del cuore dell'uomo, la donna è più sensibile. Ecco, Gesù esalta la figura della donna, non lo dimenticate, perché poi ci sono tutte queste manifestazioni di femministe che dicono che la Chiesa opprime, che non è vero niente. E se lo fanno a nome e a titolo personale, perché Gesù non ha mai usato un termine negativo nei confronti di una donna, neanche di un'adultera, che ai tempi di Gesù era il peccato più grave. Quindi lo dico a tutte le donne, a tutte le mamme: sentitevi amate da Gesù. Certo, non è che domani cominci a dire al suo marito: tu ti fai la guasetta, fai le pulizie in casa, Carmela, non ti fare sopralineare, come si dice in siciliano. Ognuno con la propria sensibilità, ma dobbiamo pregare perché questo mondo veramente lasci vivere ciascuno con il proprio carisma, quello della donna e quello dell'uomo, e che insieme possiamo custodire nel cuore la parola di Dio che ci istruisce, che ci insegna e che ci fa andare avanti. Amen.